È importante che viviamo la liturgia della parola in tutta la forza di grazia che è e che rappresenta. Perché la liturgia rende davvero possibile ciò che ci fa dire: noi non invidiamo gli apostoli. Noi non invidiamo chi ha potuto toccare Gesù, ha potuto ascoltare la sua voce, ha potuto vederlo coi suoi occhi, come ci dice Giovanni. No, grazie alla liturgia, oggi l'evento Cristo accade qui, nella nostra storia. E quello che avviene nella liturgia della parola, per questo dovremmo essere sempre molto attenti, perché oggi Gesù, grazie alla liturgia, ci dona il Padre nostro. Ce l'ho appena donato, non che lo rifà, sapete che è accaduta una sola volta, come il mistero della salvezza, anche queste parole di Gesù sono accadute una sola volta, ma noi siamo, grazie alla liturgia, in quel momento lì, in quel dono lì, dove Lui ci ha regalato ciò che rappresenta per noi il dono più grande. Lo considero il Padre nostro come quel compagno di viaggio che ci viene donato fin dal battesimo, con la consegna proprio del Padre nostro, quasi a riconoscere che non è una preghiera tra le altre, ma è quel compagno di viaggio che ci aiuterà in quella che è l'avventura, la vicenda della vita, e sarà sempre per noi un luogo sicuro dove poterci ritrovare in noi stessi e in Dio. Il Padre nostro, vedete, qui si vede subito, Gesù ci dice una cosa: state attenti a parlare e a parlare troppo. La preghiera essenzialmente invece è un incontro di quello che siamo, nell'essere più profondo che siamo, con Lui che è in noi, con Lui che continuamente opera nella nostra vita. Oggi vorrei con voi cogliere questo aspetto. Padre nostro, potremmo star qui delle ore, però vorrei aiutarvi a cogliere questo aspetto, come davvero questa preghiera rappresenti il desiderio più vero di Cristo, che noi possiamo essere una cosa sola col Padre, una relazione profonda, viva ed amore. Nel Padre nostro troviamo come concentrate le spiritualità più importanti di tutta la storia della salvezza. Ci avete mai fatto caso? Da quel Padre, no? Da quel Padre che faceva perdere la notte a San Francesco perché non riusciva più ad andare avanti. Quel Padre che è come aprire il cuore, cambiare la prospettiva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. I padri dicono che nella nostra vita venga, però io vi vorrei riportare al ogni cosa fatta a maggiorem Deo gloria, cioè a maggiore gloria di Dio. I gesuiti in questo avevano fatto il loro motto. Tu sei la cosa più importante. Ricordate Isaia, capitolo 2. No, Dio solo, Lui solo verrà glorificato. Lui solo deve essere glorificato. Tutta quella spiritualità che si è raccolto intorno a quel tutto a maggior gloria di Dio, che unifica la nostra vita e dà una direzione chiara, ogni cosa fatta solo ed esclusivamente per la gloria di Dio, che sia santificato il suo nome. Ci hanno costruito la spiritualità generazioni e generazioni, e più di un ordine religioso, su questo a maggiore gloria di Dio. Venga il tuo regno, è quella spiritualità che ha permesso, nella speranza, di dare un orientamento nuovo a tanti anche movimenti spirituali che ci sono stati, anche di tipo moderno. ora ritrovare come nel nostro cammino verso Dio sia centrale la speranza. Ritrovate spiritualità straordinarie in questo senso. Ripartire da quella speranza che è fondamento e che è anima della nostra vita di fede. Questo venga il tuo regno ci racconta che non ci può essere una spiritualità solida, vera, senza una speranza che anima, come diceva Charles Peguy, che prende per mano le due sorelle più grandi, che sono la fede e la carità, e le spinge, riempiendo la vela. È solo una speranza viva che può spingere avanti la barca di quella che è il nostro cammino verso Dio. Una spiritualità senza speranza non è una spiritualità, non può essere una spiritualità. Allora, se la tradizione spirituale ci ha dato a maggior gloria di Dio, ci ha donato anche la forza, ricordate San Giovanni della Croce, era lui che usava questo esempio, la speranza è come quel vento che riempie le vele e che spinge avanti le anime. Ora, in questo senso, si arriva poi a quello che è il centro della spiritualità di tutti i tempi. Trovatemi una spiritualità che non sia arrivata nella storia a definire la perfezione, la santità, come il fare la volontà di Dio. La perfezione non è fare tante belle cose, non è neanche una pseudo-perfezione che ce n'è più del perfezionismo psicologico, ma non ha niente a che vedere con l'amore. Non è neanche un'ascesi vuota e morta. La santità è essenzialmente, se avete il tempo e la voglia, il Dio vi darà la grazia di leggere le principali correnti spirituali cattoliche, metterle insieme, stringerle e trovare un estratto su cosa consiste, in che cosa consiste la spiritualità, alla fine riuscirà a fare la volontà di Dio. Pensate, in questa preghiera, siamo solo all'inizio, noi stiamo riassumendo, è come se Gesù ci avesse anticipato quello che poi noi uomini, col nostro cammino interiore, abbiamo in un qualche modo, anche per la grazia dello Spirito, tradotto in cammini spirituali, in quello che è il nocciolo, in quello che è il senso. Se poi continuiamo, sul fare la volontà di Dio potremmo fermarci un po', ma i tempi dell'omelia non ci permettono. Vi ripeto solo una cosa bellissima che vi ho detto tante volte, che diceva la Chantal: non è importante essere sul tetto o in cantina, l'importante è essere nella volontà di Dio. Ecco, questa sintesi ci aiuta a capire, a comprendere come qui ci giochiamo, perché è questa una logica di relazione. Quando tu ami qualcuno, è qui che arriva la prova della verità. E perché dietro al fare per l'altro, anche cose bellissime, ci può essere un cuore che non è ancora libero e puro, ma dietro un vivere la volontà di Dio, allora lì, a parte che poi lui ci pensa lui a purificarci se vede un cuore disponibile. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ci basta quello, non abbiamo bisogno di altro. Pensate a tutta la spiritualità francescana, a tutto quello che nella storia della Chiesa ci è stato trasmesso come una spiritualità dell'essenziale, in quella sobrietà che libera e che rende ricchi. Pensate a quelle persone, e ne ho conosciute tante, che hanno tante cose, hanno quasi degli impegni, e però sentono sempre il bisogno di avere qualcosa, sempre qualcosa, ma come sono povere, hanno tutto e sono povere. Dietro alla sobrietà cristiana c'è il pensiero di un padre che ci vuole ricchi. Un pensiero del padre che ci desidera ricchi, perché ogni padre desidera per i suoi figli che siano ricchi, ma della ricchezza vera, della ricchezza che è frutto anche di questa libertà da degli attaccamenti che alla fine ci rendono poveri perché poco liberi. E qui arriviamo dopo a un altro aspetto. Avete notato che è l'unica cosa che commenta dopo, il perdono. E lo commenta in riferimento anche al perdono di Dio, ma anche al perdono degli altri. Ora, il perdono non ci... Pensate a tutte le spiritualità della Divina Misericordia, ad esempio. Di tutto quello che si è sviluppato, che è cresciuto nella storia cristiana circa la Divina Misericordia di Dio. Quel perdono meraviglioso, quel perdono a volte addirittura scandaloso che fa arrabbiare le persone, di ma non è giusto che Dio perdoni anche questo. E ora, il perdono è una di quelle cose che comprenderemo la sua grandezza solamente in paradiso. Il perdono ha una dimensione universale e ha una dimensione infinita, perché a volte mi viene da pensare, se voglio capire l'essenza di Dio, certo è l'amore, ma se voglio capire l'essenza dell'amore, prima di pensare a tante cose, di fare, dare la propria vita, ci direbbe San Paolo, no? In quel famoso inno alla carità, allora lì, se voglio arrivare a capire veramente l'amore, non posso non passare dal perdono. Il perdono è un aspetto irrinunciabile dell'amore. Il perdono è ciò che ci permette davvero di vedere la realtà, la vita, gli altri e noi stessi. Perché capite che anche il perdono di se stessi non è una cosa semplice. Ci fa vedere con gli occhi di Dio. Ci mette nel giusto rapporto con Lui, sapendo che abbiamo bisogno di salvezza. Abbiamo assolutamente bisogno di salvezza. Questo non vuol dire che dobbiamo aver compiuto chissà quali cose. Infatti, quando studiavo, mi ha sempre colpito come... Ho letto questo testo famoso di von Balthasar che non riusciva a capire bene Santa Teresa di Lisieux. Anzi, un po' la criticava, perché diceva, come lei che non ha avuto peccato, non ha bisogno di... Però secondo me, adesso ben lungi da... sono molto inferiore a Balthasar, però questa cosa bisogna collocarla in quello che è la storia spirituale di questa ragazza, che è riuscita, pur non riconoscendo in sé peccati particolari, a entrare in quella dimensione di misericordia e di sentirsi davvero perdonata nella sua piccola via, perché senza questo, e qui ha ragione Balthasar, senza questa dimensione non ci sta l'amore. E quindi nel Padre nostro è come se il Signore ci ricordasse che se non entriamo in questa logica di perdono e non facciamo questa immersione nella misericordia di Dio per noi e non impariamo ad amarci e a perdonarci come ci perdona Dio, non arriveremo mai ad una relazione profonda con Lui. Capite che è fondamentale questo aspetto, che poi ci guida anche nelle relazioni con gli altri. Naturalmente dice qui, perché se perdonerete agli altri le loro colpe, non le perdonerete agli altri, il Padre vostro che nei cieli perdonerà anche voi. Insomma, crea questo collegamento bello. E vedere davvero le occasioni che abbiamo per perdonare come delle opportunità uniche della nostra vita, per aprire i nostri occhi e il nostro cuore al perdono di Dio e quindi al suo amore. La tentazione di andare avanti, però vorrei solo oggi qui questa sera cercare di aiutarvi a capire cosa contiene, e abbiamo solo detto piccole cose oggi, questa preghiera di Gesù. E come nel percorso che abbiamo fatto oggi fosse racchiusa in questa perla tutti i cammini di spiritualità della storia della Chiesa. E io ne ho colti solo alcuni tratti, potremmo star qui e tanti di voi magari arricchirebbero ancora di più questa riflessione. Per questo dico che, detto bene, il Padre nostro è un passo avanti, ogni giorno ci fa fare un passo avanti verso il mistero della nostra vocazione e della nostra chiamata all'amore. È per questo che a volte anche nella liturgia ci tengo che, perché nella liturgia il Padre nostro ha un valore speciale, come tutte le cose all'interno della liturgia. Abbiamo detto della parola, possiamo leggere la parola di Dio a casa 10 ore, ma quella parola che è proclamata qui ha una forza, ha un'efficacia, ha una grazia che è unica. E quindi quando entriamo nella liturgia noi sappiamo che entriamo nel tempo di Dio. E se entriamo nel tempo di Dio è chiaro che tutto acquista una dimensione diversa. Per questo è possibile che noi fra poco siamo presenti all'ultima cena, a quell'unica ultima cena, a quell'unica morte in croce, a quell'unica risurrezione. Noi adesso qui siamo entrati nel tempo di Dio, quando abbiamo varcato quella porta abbiamo iniziato con la nostra fede che è fondamentale, se no non funziona più nulla. Senza fede, questa è una raccolta di persone che ascoltano un testo, poi rinnovano. Ma ecco, allora in questo tempo di Dio insieme cerchiamo davvero di cogliere oggi in modo particolare Gesù che ci ha regalato il Padre nostro. Come San Francesco teneva con devozione tutti magari i libri, i testi, perché in ogni libro potrebbe essere composta la parola del Signore, eccetera. Ecco, io vorrei che avessimo questa attenzione con questa preghiera. Non è una preghiera come le altre. I padri della Chiesa ci hanno detto o preghi così o non preghi. Cioè, il Padre nostro diventa il criterio di ogni preghiera. La preghiera che fai o fa riferimento al Padre nostro o non è preghiera. Quindi, al di là di questo, è proprio qui lo spirito che dobbiamo riscoprire e ritrovare. Sarà un bel compagno di viaggio il Padre nostro, diciamocelo. Averlo è davvero una cosa che ci rende grati al Signore. Tenetelo caro. Non dico di cucirvelo nella vostra giacca come faceva Pascal col Vangelo, però almeno a livello simbolico sì, e sia davvero il momento in cui tutti i nostri giorni ritorniamo a quel centro che dà senso a tutto, che è quel pensiero che Dio ha avuto nella notte dei tempi di generare tutto quello, di creare tutto quello che ha creato, e in tutto quello che ha creato c'eravamo anche noi.